Noi stiamo cercando la cosa più bella che mi è stata detta in queste peripezie nostre attorno alla famiglia, è stata quella di percepire dietro questi discorsi anche un po' faticosi, no? Uno sforzo di rispettare molto l'uomo, no? Credo che sia la cosa più, anche dal punto di vista proprio di capire la parola di Dio, ascoltare molto l'uomo e quindi quello che gli uomini d'oggi ci aiutano, anche magari con queste maniere raffinatissime, quasi esageratamente raffinate, no? Mi pare che le scienze umane siano comunque, sai, perché la reazione istintiva è di dire ma la mia visione religiosa, la mia visione sintetica da queste letture viene un po' spaccata, viene umiliata, no? Viene tirata giù. Il percepire invece che c'è in questo perdersi un po' nelle scienze umane ad ascoltare gli uomini, c'è comunque questo riconoscimento della grandezza dell'uomo, questa gloria data all'opera di Dio, no? E io vorrei comunque stasera in qualche maniera finire questo approccio attraverso le scienze umane a quelle che abbiamo chiamato all'inizio le complessità che stanno succedendo attorno alla famiglia e in particolare la sua fragilità, no? Questo mi pare la direzione di questo discorso, cioè si tratta di capire perché poi tutti diciamo, ma come mai la famiglia è così fragile, saltano all'aria in tantissimi, cioè cosa c'è sotto? E beh, le scienze umane spiegano molto, secondo me, no? Per esempio l'approccio di antropologia culturale che abbiamo fatto, cercando di vedere come nelle varie culture, nelle varie epoche, il matrimonio fa sistema, con gli elementi della cultura e quindi con l'economia, con la politica, con la religione, no? E ci ha fatto vedere, per esempio, che la fragilità dell'istituzione è profondamente coerente con la cultura nostra, che ha appunto esaltato il rapporto dei sentimenti, il rapporto di libera scelta di coppia, no? E ha indebolito, per tutta una serie di ragioni sistemiche, appunto, ha indebolito l'istituzione, no? Per me una prospettiva così è illuminante per un discernimento, per una fede anche dentro questa situazione. Dentro. E stiamo, in questo secondo approccio, stiamo cercando di vedere, dopo queste complicazioni culturali, sociali, le complicazioni riguardanti le profondità complicate del soggetto. La psicanalisi e la linguistica vanno dentro a scavare, no? Alle strutture complicate del soggetto. E ci aiutano, la volta scorsa abbiamo detto pressappoco, adesso ve le riprendo le due o tre cose che abbiamo detto, no? La psicanalisi e la linguistica ci portano a concepire diversamente l'uomo, no? E in particolare per quello che interessa a noi la sessualità, il posto della sessualità nell'uomo. Perché prima delle scienze umane la sessualità, noi lo sappiamo bene, abbiamo fatto il fulcro della predicazione morale, della legge morale cattolica, no? Sessualità era concepita soprattutto come la facoltà biologica di riproduzione, no? La facultas procreativa, che veniva in qualche maniera guidata, era a servizio poi della ragione, della volontà. E quindi c'era questa concezione, no? La sessualità da parte del biologico, diciamo così, e la volontà, la ragione e la volontà da parte dello spirituale, no? In realtà le scienze umane, avete visto un po', no? Ci aiutano a capire come le pulsioni sessuali se volete, le profondità sconosciute, inconsce del desiderio e della volontà. Non è così semplice, c'è il biologico e poi c'è la volontà. C'è uno psichico di mezzo che va a pescare nel biologico e nel mondo pulsionale, no, il quale, tra l'altro, ha delle intenzioni, cioè spinge a rapportarsi in un certo modo con la realtà. Le pulsioni, appunto, sessuali, in qualche maniera, psicanalisi linguistica, Lacan, le pulsioni sessuali in qualche maniera parlano, hanno un senso, orientano nella perlustrazione del mondo e nell'incontro con gli altri. E quindi la sessualità, le pulsioni sessuali hanno un compito importante nel costituire l'uomo tra natura, il biologico, tra natura e cultura. Il rapporto tra natura e cultura è mediato fortemente dal desiderio, nelle sue strutture profonde, appunto. E la sessualità è determinante, no? E quindi le pulsioni hanno un ruolo, sessuali hanno un ruolo importante nell'introdurre l'uomo nell'ordine simbolico, cioè nell'ordine degli incontri tra i soggetti, nelle alleanze tra i soggetti, nelle storie che i soggetti mettono in piedi, no? Introducendo appunto la mancanza, no? La falla, la separazione, la rinuncia che la parola introduce nella pulsione, no? La pulsione della soddisfazione immediata, che ci terrebbe nell'ordine della natura e del caos, per altri versi, no? Viene spaccata dalla parola, la quale crea una mancanza e quindi scava il desiderio, che è il segno distintivo del soggetto, dell'uomo, no? Che è messo proprio dalla parola a distanza da se stesso e dal mondo e quindi va alla ricerca di ciò che potrebbe riempire questa falla. E in questo senso, appunto, l'uomo non è una giusta posizione di un corpo organico e di uno spirito, ma c'è in lui un corpo psichico che ha tra l'altro diverse istanze, no? Diversi meccanismi, li abbiamo solo accennati, non è che ci interessa. Questo corpo psichico che lavora tra il biologico e il simbolico, tra la natura e la cultura. Questo corpo psichico che dà carne alla cultura, al linguaggio. Perché è tutto attraversato, no? Il mondo pulsionale, poi in realtà, è attraversato da tutti i messaggi simbolici, dalle leggi, dai modelli di identificazione, dell'ethos, della società, appunto. E d'altra parte le relazioni di linguaggio, di libertà, le relazioni culturali, le relazioni simboliche, sono attraversate da pulsioni, sono corporee. E allora capite che questo, tutto questo che cambia la concezione dell'uomo e del corpo, no? Introducendo questa nuova realtà del corpo psichico, no? Cambia anche la concezione dell'amore. C'è una nuova concezione dell'amore. L'amore non è solo, come si dice, slancio spirituale, scelta, ma è anzitutto, no, è pulsione, è desiderio inconscio. Per comprenderlo, introducevamo, finendo l'altra volta, appunto, il racconto, l'esempio di cosa succede al piccolo dell'uomo. Quando accede alla sfera simbolica del linguaggio e della legge, trasformando il suo essere naturale, appunto, in essere simbolico. Al momento della sua nascita, il bambino non è già installato nell'ordine umano. Sapete che su questo per esempio sul dibattito dell'aborto, sul dibattito di quando inizia la vita, no? Questa discussione è acuta, molto acuta, no? Perché è chiaro che se fa parte dell'essere uomo entrare nell'ordine simbolico, questo comporta che per diventare uomini bisogna essere chiamati, accettati comunque, no? Quindi certo che quando lo spermatozoo si unisce all'ovulo c'è geneticamente tutto il potenziale, ma appunto l'uomo è un fenomeno culturale anche, no? È complessa la questione, no? Ma poi è chiaro che per sicurezza uno, per finalità del biologico, stabilisce che il criterio è quello lì, perché quello lì è tangibile, come la morte. E la morte è il distacco della comunicazione. Però tu dici, uno è morto quando incomincia a marcire. No? Dice, quando non respira più, quando non va più il sangue, diciamo che... Perché l'uomo deve cercare comunque poi dei criteri biologici, capito? Tocca. Però anche la morte è molto misteriosa. Non si può assolutamente stabilire il momento della morte come fosse una cosa che sta lì di fronte. Perché appunto l'uscire dalla comunicazione, l'uscire da... E comunque appunto il bambino al momento della nascita non è già di colpo installato nell'ordine umano, è il discorso materno, paterno dei genitori a suo riguardo che gli apre il posto simbolico, distinto dal suo corpo, posto che appunto potrà accettare o rifiutare, assimilare in una maniera o in un'altra. E questa iscrizione nell'ordine simbolico avviene con una serie di gesti, il nome, il battesimo, l'inserimento, la parentela, eccetera, eccetera. Ma il momento in cui viene al mondo, questo milieu simbolico, questo habitat simbolico in realtà, è iscritto nel discorso degli altri. È solo più tardi che il piccolo si riconosce in questi significanti, che sono appunto le parole che gli vengono rivolte, no? E a questo arriverà progressivamente per un insieme di iniziative sempre più formatrici, che lo strapperanno all'immediatezza fusionale con sua madre. E di questi passaggi ne accennavamo a due, se ricordate, finendo l'altra volta. Uno è l'accesso al linguaggio, l'altro è l'attraversamento di quello che viene chiamato il complesso di Edipo, no? L'accesso al linguaggio che avviene nella domanda, cioè quando il bambino, quando il piccolo, comincia a aprirsi al mondo simbolico passando dal bisogno, che è l'immediatezza del vissuto, alla domanda. La domanda non è riducibile alla cosa domandata. Quindi chiede alla mamma il latte, no? Mette la bocca al seno della madre. Ma è sempre domanda di qualcosa a qualcuno. Cioè, in realtà la domanda è appello a un'alleanza, è appello all'ascolto, alla comunicazione, è appello all'altro. Per alcuni versi, appunto, vedete, il mondo simbolico apre questo cammino che non finirà mai verso l'altro. L'altro. E quando noi diciamo Dio, diciamo proprio questa direzione che non è mai... Cioè la domanda è sempre domanda di essere riconosciuto dall'altro come soggetto. Cioè la domanda fa sperimentare quella falla, quella mancanza che ci costituisce come soggetto. L'abbiamo visto appunto dicendo quando uno si mette nel circolo linguistico addirittura non solo si distingue dall'altro tu, ma addirittura distingue il suo chiamarsi io da lui. è talmente fondatrice per poter entrare in alleanza, in comunicazione, la separazione, la limitazione, no? La rinuncia all'onnipotenza, all'immediatezza, appunto, no? Ovviamente, il bambino non sa ancora, virgolette, che questa falla è insormontabile. Vorrebbe chiudere, no? Attende dalla madre che lo soddisfi. È così che per assicurarsi il possesso della madre si fa desiderio del desiderio della madre e arriva a costituirsi immaginariamente, capite adesso la differenza tra immaginariamente e simbolicamente, no? Si costituisce immaginariamente come ciò che riempie assolutamente la mancanza di sua madre. Lui sarà il tutto di sua madre, diventa il giocattolo del desiderio della madre, no? Con tutte le perversità che qui girano, no? Proprio questa catturazione, il mito di Edipo, appunto, che uno uccide il padre perché la madre è sua, no? Questa catturazione immaginaria della madre è il complesso di Edipo. La risoluzione di questo complesso, mi pare elementare, no? Avviene passando dalla relazione duale, in cui il bambino non si distingue dalla madre, a una relazione simbolica o ternaria, l'altro. Nella relazione fusionale, passa una spaccatura, c'è l'altro, il papà, poveretto. E questo, vabbè, tutti i processi, questo viene percepito dall'allontanarsi della dalle assenze della madre, no? Questo processo è abbastanza complicato e in questo processo, diciamo in maniera grossolana, un compito importante evidentemente quello del padre, cioè il ruolo del padre come rivale e la legge dell'incesto. Ah, il padre dice: no, tu non vai a letto con la mamma, hai capito? Una legge separatrice, quella del terzo, quella del padre, appunto, continuando questa simbolica, appunto, psicanalitica, che castra il figlio. Nell'angoscia di castrazione, no? E passaggio impegnativo, pericoloso, perché la tentazione del bambino può essere di rimuovere addirittura la sessualità tutta, capito? Di non capire che la deve investire al di là. Vedi i processi dell'omosessualità, eccetera, come possono radicarsi in questi passaggi anche, no? Mi pare abbastanza. O diciamo pure del fatto che comunque tutti assumiamo la sessualità in maniera fragile, che tutti siamo sessualmente deboli, che tutti siamo finché si vive dei bambini dal punto di vista. Deriva dal fatto appunto che le pulsioni restano così fino a 100 anni, voglio dire. Il desiderio infantile di immediatezza, cioè, si ha a che fare sempre, no? Quindi non spaventiamoci delle immaturità degli adulti. Accettando la legge, che lo castra appunto, no? La proibizione, accettando la legge, o se volete rinunciando al possesso dell'oggetto primordiale, chiamano così, no? Il piccolo entra nell'ordine simbolico. Diventa soggetto desiderante, comincia a viaggiare col desiderio, no? Ha ormai conquistato il diritto di seguire per conto suo la strada del desiderio, attraverso associazioni, legami associativi sempre più complessi e vari. È chiaro che quello che noi diciamo amore, l'amore, diventa il campo privilegiato di esercitare il desiderio. Cioè, la pulsione amorosa è la spinta più radicale, appunto, no? È il marchio, per eccellenza dell'incompiutezza che che muove incessantemente l'uomo a cercare, no? E quindi è impossibile parlare di amore a qualsiasi livelli. Ci si meraviglia che i mistici dei più alti livelli usino il linguaggio sessuale, che i profeti usino il linguaggio sessuale, che i mistici appunto abbiano il linguaggio sessuale. È impossibile comprendere l'amore, anche la scelta amorosa del matrimonio, ignorando questo fantasma nostalgico dell'oggetto perduto, no? Questo sogno da cui siamo stati per sempre separati. Il che vuol dire che, adesso lo diciamo appunto, per sua natura la pulsione amorosa ha una componente decisiva inconscia. È una forza inconscia che sfugge al soggetto, che in qualche maniera ignora ciò che desidera e da dove desidera. Non vuol dire appunto che, siccome la scelta del coniuge, per esempio, non è soltanto in potere del volere, questo non vuol dire che è effetto del caso. Risponde a una serie di logiche, di spinte, di necessità, se si vuole, ma non si identificano con le ragioni che il soggetto ha delle sue scelte a livello della sua coscienza chiara, perché sono dell'ordine dell'inconscio anche. Cioè, il matrimonio appunto non è una lotteria, ma la scelta del coniuge si decide in qualche maniera all'insaputa della coscienza chiara, no? Cioè, perché la forza che spinge ad amare selettivamente è molto tributaria delle spinte, delle necessità del proprio psichismo, delle vicissitudini della propria storia. Quindi dipende molto dall'organizzazione della sua psicologia, degli interdetti, dei desideri repressi, del sistema difensivo protettore, cioè della storia del soggetto, appunto. Secondo Freud ci sono due modalità fondamentali possibili nello scegliere un oggetto amoroso, che non si escludono, anzi si possono sovrapporre. Secondo un primo modo, dice Freud, si fa la scelta dell'oggetto amoroso, quindi in questo caso la scelta del coniuge, no? Si fa per imitazione o riferimento ai modelli parentali. E quindi si sceglie perché si cerca ancora la mamma o il papà, capito, no? Cioè il coniuge diventa il sostituto dell'oggetto d'amore interdetto o represso dalla legge dell'incesto, appunto, no? Secondo un altro modo di scegliere, è il modo narcisistico, cioè la scelta avviene in funzione dei propri bisogni, psichici ovviamente, del soggetto. E allora il partner è scelto o per una ripetizione di se stessi, o di ciò che si è stati, o dell'ideale che si vorrebbe essere e non si è, o come quella parte di sé che si vorrebbe realizzare nell'altro, no? Ma è un processo appunto di definizione di sé, capito? E quindi la scelta del coniuge non è senza legame con l'attesa inconscia di certe soddisfazioni. Quindi non sono cose, appunto, siccome ci sono queste condizioni, no, non è autentico. Chi l'ha detto? Questi bisogni sono io laggiù, capito? C'è questa idea di dire, no, io sono libero, io sono io, dai, più modesto, più semplice. Quindi non sto facendo questi discorsi per sottrazione, no? Questi qui ci hanno scoperto una cosa che allora ci espropriano, no? Ci fanno capire chi siamo, capito? E non è che siccome è così allora non è amore. E io comunque non ci metto la mia libertà. Certo non ci metto. La ci metto a orientare ste robe qui. Alla base di numerose coppie si possono facilmente, anche negli incontri con i fidanzati, si accennano un po' queste cose, no? Molto evidentemente, in maniera molto concreta, non riflessa, no? Persone, per esempio, che si fanno un'idea di sé così sopravvalutata, così ingenuamente sopravvalutata, no? Così infantile, sarebbe meglio dire, però insomma, no? Che hanno difficoltà a fare i conti con la rappresentazione che gli altri hanno di sé. E allora cercano un partner coniugale in grado di rimandare loro la loro immagine idealizzata, alla quale si identificano con piacere, capito? Ci vuole uno che dice che sei bravo, bello, sempre, capito? No? Che sei il più intelligente, ad esempio. Oppure delle persone che hanno mancato la realizzazione di una certa forma del loro ideale, scelgono un partner che rappresenta questo ideale. Cioè, allora il partner diventa una sorta di sostituto dell'ideale di me. Per fare un esempio, un soggetto a pulsione omosessuale è chiaro che cerca un partner le cui caratteristiche non risvegliano molto la pulsione, anche contribuiscono a reprimerla, no? Per fare un esempio evidente. Oppure persone che sono dei soggetti ansiosi, insicuri della loro affettività, temono che un amore troppo denso scuota il loro equilibrio affettivo e la scelta cade su un partner di carattere molto simile a loro, che permette loro di avere un legame affettivo sufficiente, ma non così forte, così intimo da compromettere la loro affettività, no? E anche qui, insomma, secondo me, sono alleanze. Adesso lo dico, no. Di cui avere misericordia, da valorizzare, voglio dire, due si mettono insieme anche nella loro povertà, no? Certo, dopo bisognerebbe riuscire a gestire poi in maniera non equivoca i sintomi di problemi che sorgono, ma questi, credo, ogni coppia deve affrontare i suoi problemi, no? C'è una coppia che... Quello che mi preme di far passare appunto a questo livello del discorso che la psicanalisi e la linguistica ci fanno capire un nuovo concetto di amore, un nuovo concetto di corpo e un nuovo concetto di amore, no? L'innamorato crede di amare per una sua iniziativa, con la propria testa. In realtà fa molto, molto less il ciò, cioè quel deposito, serbatoio di pulsioni, di ricordi repressi, no? Che ama in lui, accanto all'ego e al superego, c'è appunto questo serbatoio che ama a nome suo, che ama attraverso lui, no? Che...